Buonasera da Brox, anzi buonasera perché si cambia alle 5 del pomeriggio una volta, no? Le centraliniste cambiavano il modo di rispondere al telefono alle 5. Allora, prima di aver detto buongiorno, leggiamo appunto la seconda parte verso sera. Seconda parte che con Brox su PNR, dopo aver ascoltato che cavolo, un classicone alla firma Creedence Clearwater Revival con Long As I Can See the Light, con quella voce rauca fantastica di John Fogerty, a riaprire e riannodare un po' i fili anche di un discorso che abbiamo avviato la settimana scorsa, perché Radio PNR ha avviato una collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, perché ci sono molti temi che è importante portare all'attenzione dei cittadini. In particolare abbiamo parlato e parleremo anche oggi di truffe e furti, proprio anche per dare quelle notazioni, quei consigli, quei suggerimenti anche pratici per le persone che spesso magari ingenuamente cadono vittime di queste situazioni che poi si fanno molto dolorose, o economicamente o moralmente, speriamo non fisicamente per prima cosa. A parlare di questi argomenti arriva con noi e ritorna questa volta, e poi fra qualche settimana a luglio faremo qualche altro incontro, con il capitano Domenico Lavigna, che è il comandante della Compagnia Carabinieri di Tortona. Ciao Domenico.
Ciao Brox, grazie e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Grazie a te per avere la disponibilità appunto con cui abbiamo avviato questo confronto, che serve anche e soprattutto per aiutare a creare una mentalità, ma anche per far comprendere qual è il ruolo, il rapporto tra cittadino e forze dell'ordine. D'altra parte l'abbiamo conclusa la puntata dicendo mille volte: chiamate i carabinieri qualunque cosa sospetta che si può immaginare.
Guarda, è trascorsa una settimana e forse per tutta una serie di fattori le richieste sono state tante.
Quindi
e al 112 e spero che continuino ad essere tante.
Secondo me è merito di PNR, vuol dire che ti
anche,
ascoltano e magari
anche questo. Rinnoviamo l'importanza, senza alcun dubbio, chiamateci. Digitate l'112, che è il numero d'emergenza europeo. In Piemonte, come ho detto l'altra volta, abbiamo il NUE, che è il numero unico d'emergenza, il 112. C'è un centralinista che risponde e gestisce immediatamente la richiesta di intervento.
E soprattutto sa come trattare le persone, anche questo è importante. Tra l'altro, ovviamente con te non faccio domande sull'attualità, ma faccio io un riferimento per l'ascoltatore. Abbiamo visto in una grossa operazione che è stata fatta non più di 3-4 giorni fa quanto è stata importante una segnalazione tempestiva.
Ti confermo. Ecco. Lì, anche in questa circostanza, come è successo sabato notte, l'importanza è stata la tempestività con cui è arrivata la richiesta al 112 e la capillarità sul territorio delle pattuglie. Quindi è l'insieme di questi due fattori che hanno fatto e fanno la differenza.
Ti riferiamo all'episodio dell'aggressione che è avvenuto in agriturismo del territorio, e proprio grazie alla tempestività è stato possibile individuare i soggetti alterati, tra l'altro da sostanze eccetera, che hanno così aggredito. Poi comunque c'è stata tutta quella colluttazione di cui abbiamo riferito nel notiziario qualche giorno fa. Ma adesso, andando a vedere un po', l'altra volta abbiamo raccontato delle cose a carattere generale e anche qualche fattispecie, perché i nostri amici, i vostri clienti truffatori hanno molta fantasia.
Sì, diciamo che la clientela è variegata, Brox. Noi abbiamo clienti di tutti i tipi, ovviamente. E voglio, prima di tutto, ed è un marchio di fabbrica, ecco, lo definisco così, che è lo slogan che in qualche modo il comando generale già da tempo cerca di far ecco, passare a tutti i cittadini, che è il concetto di aiutateci ad aiutarvi. Ecco, mi rivolgo proprio a tutti i radioascoltatori, a tutti coloro che in questo momento ci stanno ascoltando. Non vi chiediamo assolutamente di sostituirci e di sostituirvi a noi, né tantomeno di fare quello che facciamo noi tutti i giorni. Siamo noi addestrati e pagati per farlo, nel bene o nel male. Quello che vi chiediamo però, aiutateci veramente ad aiutarvi, e per farlo vi chiedo prima di tutto: alzate il telefono e gratuitamente chiamate il 112 il prima possibile, cercando di superare quello che è un po' anche una sorta di diffidenza ecco. E anche in qualche modo un po' di emozione e qualche volta, anzi il più delle volte, anche quel senso di come posso
più
dire?
Che di reticenza di... Io invece temo che ci sia la paura che poi dopo vado a avere dei problemi.
Guarda, non lo vorrei dire, ma in realtà lo dico, è vergogna. È una vergogna che purtroppo si manifesta laddove ognuno di noi
si sente messo a nudo.
Si sente messo a nudo.
E
pensate che una persona di 60 anni, 70 anni che viene messa a nudo perché è stata in pochi minuti prima è stata truffata. C'è una signora che purtroppo, come ho detto già l'altra volta, ma ne è successo qualche altra in questo periodo, piangendo mi ha detto: capitano, sono venuto dopo due giorni a dirvelo perché mi vergognavo di me stesso.
E poi ci vuole anche quell'attimo di
parlando con la figlia dopo la figlia due giorni che l'ha vista un pochettino strana . E certo, l'ha vista un po' strana, gli ha detto,
perché non l'ha nemmeno detto alla figlia,
assolutamente
magari.
No,
perché uno insomma si sente vulnerato, no?
E questo è importante ed è un appello che faccio anche a noi figli. Cercate di carpirli questi messaggi, cercate il più possibile di visitare i vostri cari, di parlare con i vostri cari giornalmente, perché questo accade e purtroppo quando non riusciamo in qualche modo ad accertarlo subito e a veicolarlo subito, il problema c'è, perché apprendo una notizia dopo due giorni potete capire perfettamente.
Si può fare ben poco.
Che ormai...
Cioè qualcosa sì, perché
qualcosa si può
poi,
fare
però...
perché ancora siamo nelle tempistiche, però giustamente noi vorremmo prenderli subito.
È chiaro, è anche nell'interesse di chi ha subito la truffa.
Certo.
Va detto, capitano, che... a volte appunto c'è quella vergogna, c'è un po' lo stato di shock, però fare delle imprudenze, ci sono a volte delle truffe talmente sofisticate che non è soltanto la persona ingenua o la persona anziana, rischiamo di caderci tutti.
Tutti quanti, tutti, non c'è età, non c'è sesso, non c'è assolutamente alcun limite, è una tipologia di reato ed è della gente che studia e si evolve in funzione di quella che è la società e ovviamente l'utenza.
Aggiungendo che poi a volte vengono fatte delle pratiche scorrette anche da certe aziende, perché non racconto un'esperienza che ha avuto mio padre in questi giorni con qualche sedicente compagnia telefonica, e vengono anche lì messe delle pratiche scorrette che non sai mai se sei sul fronte di una truffa o se veramente ti sta chiamando la tale compagnia. Ce lo raccontiamo magari più tardi, perché comunque la tua presenza qua serve anche a far vedere un po' questo catalogo, no? Questa compilation, playlist diremmo oggi,
sì.
Che si inventano. L'altra volta ne abbiamo dette alcune, c'è un vademecum che tra un po' verrà pubblicato o forse è già disponibile.
Sì, siamo in fase di definizione di questo vademecum, è una brochure che verrà distribuita.
Leggetela.
E attraverso ovviamente le istituzioni del territorio con il contributo di altre istituzioni private del territorio.
Sarà
ma su
inviata
questo...
a tutte le famiglie di Tortona.
Sì.
Questo sarà importante perché lì si potranno trovare alcune delle cose, buona parte delle cose che il capitano Lavigna racconta adesso per radio, ma soprattutto ci sarà anche proprio lì il fatto scritto davanti. Poi c'è dall'altra parte anche il rischio che gli stessi truffatori non reiterino più queste cose nel momento in cui diventano il dominio pubblico, ma anche questo è un risultato, perché nel momento in cui le diffondiamo, no, non c'è più bisogno, magari se loro stessi abbandonano quello, l'obiettivo, il risultato è lo stesso, non si truffa.
Il risultato è lo stesso.
Quindi meglio
così. Nel momento in cui il reato viene commesso, in qualche modo purtroppo c'è stato qualcosa che non ha funzionato, quindi se lo arrestiamo e recuperiamo comunque la refurtiva, rimane quello che in qualche modo è un aspetto negativo che ricade sulla vittima, che è quello a volte non può essere sanato solo con l'arresto e la restituzione degli oggetti trafugati.
Sì, appunto, per cui se riusciamo anche da un lato a scongiurare che si commettano proprio le truffe, da un lato anche questo aiuta a far sì che si evitino...
Diciamo che puntiamo tanto sulla prevenzione e le segnalazioni al 112 e quindi la richiesta di intervento per identificare eventuali persone sospette serve proprio a questo.
Bene, allora facciamo qualche esempio. Mi parlavi quando fuori onda, diciamo un po' quali erano i temi, di una truffa sulla frutta.
Sì.
Che poi ho detto, me la racconterai in onda per non ripetere tante volte la stessa cosa e sinceramente mi incuriosisce.
Sì, sai, con l'arrivo dell'estate ovviamente la frutta va per la maggiore, quindi in realtà al di là affrontiamola ecco in maniera leggera come stiamo cercando di affrontarla. In realtà anche questa è una metodologia che si sta diffondendo. Si concretizza sostanzialmente nel fatto che due soggetti approcciano una persona anziana proponendogli la vendita di frutta
e ad un
solitamente li approcciano nei pressi del domicilio, perché come funziona? Funziona che approcciano la persona che sta per rientrare al domicilio e gli propongono la vendita di frutta.
Guarda che belle pesche.
Guarda che belle pesche, gliele porto io direttamente a casa, non si preoccupi, non ce la farebbe a portarla dietro la cassetta, e si offrono anche di fare questo servizio a domicilio. Nel frattempo arrivano al domicilio, si fanno pagare la cassetta della frutta, uno dei due autori accompagnano il soggetto dentro casa, nel mentre l'altro prende contatti con la consorte che è presente in casa, e come è successo si fanno pagare anche da lei una somma di denaro che poi utilizzano per dare il resto al marito, che già precedentemente aveva dato una somma cospicua di denaro che ovviamente non era aderente a quello che era il valore economico della frutta. Potete comprendere quindi che la truffa si è concretizzata attraverso questo raggiro del pagamento del resto con i soldi ottenuti fraudolentemente dal consorte.
Questo da un lato, per come è partita, non puzza tantissimo, perché il tipo che ti offre la cosa, ti aiuta a portarla, già non ti fa magari sospettare. Però la seconda domanda, come si fa a cadere?
Purtroppo Brox, si gioca tutto su istanti.
Sì, sì.
Sull'istante sull'istante in cui una persona gestisce uno dei due, delle due persone, il marito o la moglie, e l'altro non fa altro che, parlando e far chiacchiere, come si suol dire, cercare di raggirare anche. Capite perfettamente.
Che si crea però l'effetto opposto, che poi diffidiamo di tutto.
Che poi diffidiamo di tutto, sì.
Poi di questo è ancora più pericoloso dall'altra parte.
Ecco, un punto su cui vorrei in qualche modo soffermarmi è il fatto che, così come abbiamo detto insieme l'altra volta, non fate entrare nessuno a casa vostra.
Questo a prescindere.
Questo è a prescindere da tutto. Cioè, a volte questo accade perché il solo fatto di poter fare un qualcosa che possa essere a nostro vantaggio, anche comprare magari la frutta in offerta,
sì,
no?
Sì, sì,
ecco,
sì,
sono tutte quelle cose su cui queste persone fanno forza, e quindi attraverso questo metodo, che ovviamente è in continua evoluzione, che la truffa si concretizza.
Se qualcuno vi offre della frutta o qualsiasi altra cosa, compratelo giù dal portone, non fate venire in casa nessuno.
C'è il fruttivendolo prima. Di fiducia, non riesco a capire perché.
Ragion di più. C'è stato anche il Covid, come si fa a comprare la frutta dal primo che passa? Però
ricordiamoci sempre che nel momento in cui riescono ad entrare in casa,
sì,
può succedere di tutto.
Di tutto, anche all'incolumità fisica. Abbiamo qualche altro esempio altrettanto moderno ed eclatante,
sì,
sulla contemporaneità?
Un'altra truffa che in realtà fa sorridere.
Perché la mettiamo sull'ironico.
La mettiamo sull'ironico perché in realtà è giusto in qualche modo affrontarle anche così, con leggerezza, ma ricordo a tutti noi che è veramente triste, e quello che succede sulle vittime è altrettanto, ecco, incide in maniera molto importante, è quella del pellet. Ora andiamo verso l'estate, quindi il problema non c'è, però ce l'avremo a settembre del prossimo anno. La truffa del pellet sostanzialmente si concretizza come quella un po' della frutta, solo che a differenza della frutta succede che vengo intercettato da un signore con un camioncino che mi propone la vendita di pellet. Faccio vedere la merce magari sul camion, gli propongo anche lì di portarla direttamente a domicilio perché magari non ha posto in macchina, e ovviamente la parte offesa, la vittima, in questo caso, che fa in maniera assolutamente genuina, ci paga il pellet prima di arrivare a casa, saliamo in macchina.
Magari non ha nemmeno la stufa pellet in casa.
Ma, molto probabilmente, sai, quando si è spinti da questo risparmio, quindi si cerca in un modo o in un altro di acquistarlo, sì, anche se non
bisogna. È la stessa dinamica di quella della frutta, eh. Cambia, sì, l'oggetto, ma è sempre
è
quello.
Sempre quello.
Ti ferma, ti offre un prodotto, ti fa parlare, distrae chi c'è con te.
In questo caso addirittura, come ti dicevo, si offre di portartela a casa, si parte in macchina e ovviamente chi dovrebbe portarti il pellet a casa pensa bene di cambiare strada e darsi, come si suol dire, alla macchina.
Arrivederci, anzi a non rivederci proprio. Ma si parla di argomenti diffusi sul nostro territorio oppure su situazioni generiche che capitano magari, che ne so, a livello di Piemonte o Nord Italia?
Ma diciamo che queste sono tecniche in uso in tutta Italia. Anche perché la
però qui ne avete riscontrata qualcuno
anche diciamo
denunce
nel territorio, è sì, accaduto, è successo. Diciamo che, come sai e come sanno ovviamente i nostri radioascoltatori, ormai la criminalità non ha confine, e quindi puoi comprendere perfettamente che se oggi accadono due fatti di questo tipo a Tortona, comunque nel territorio alessandrino, domani si spostano sul territorio della provincia Y, perché ovviamente l'attenzione è già, rispetto a quello che è successo il giorno precedente, l'attenzione è alta. E quindi
ha detto che poi qua siamo anche in un territorio con tutte queste informazioni, infrastrutture, autostrade, treni, eccetera, di passaggio. La criminalità di passaggio ha sempre un po' caratterizzato il nostro territorio, quasi più della stanziale.
Ti confermo da questo punto di vista, motivo per il quale chi viene qui a volte utilizza degli stratagemmi proprio per non essere identificato. Come? Alterando magari la targa dell'autovettura, apponendo una targa rubata e quindi che non corrisponde al veicolo che sostanzialmente poi la vittima vede e ci segnala.
Qui è impossibile andare a rintracciare.
Quindi è impossibile andare a rintracciare. I sistemi di sicurezza dei comuni, che fortunatamente ci sono,
le
telecamere ovviamente di videosorveglianza dei diversi comuni della zona, purtroppo a volte ci offrono diciamo elementi riconducibili all'autovettura indicata dalla vittima, ma di fatto ci permettono di individuare una targa che non corrisponde al modello del veicolo, perché era stata rubata o asportata in un'altra provincia d'Italia, dove magari si era concretizzata anche in quelle circostanze un reato identico. Quindi rimane, e ribadisco, non voglio essere in qualche modo ripetitivo, ma sta proprio qui l'importanza di chiamarci subito. Non vi dovete vergognare, può succedere anche a me.
È certo, perché in effetti a volte sono anche dei professionisti del crimine, per cui sanno anche con quali tecniche meglio di altre si riesce ad abbindolare la vittima, no?
Ma tra l'altro ti dirò che dal punto di
vista cartello sono un truffatore sulla faccia.
Tra l'altro diciamo che dal punto di vista, ecco, giuridico, rispetto alle rapine in banca a mano armata, il reato di truffa è un reato sicuramente, come posso dire, meno grave,
anche
se
dal
non
punto di vista penale.
Dal punto di vista penale, se non aggravato, perché c'è un'aggravante specifica, perché commessa nei confronti di una persona che per circostanze di tempo e anche per età anagrafica, però continua ad essere un reato che sicuramente è molto meno, dal punto di vista giuridico, meno grave rispetto ad altri reati quali le rapine.
Domenico, abbiamo ancora un paio di minuti, cosa mettiamo? Una fattispecie, magari poi dopo il giornale radio facciamo un spazio più dedicato magari ai furti in appartamento.
Certo, con molto piacere.
Sentiamo. Allora, abbiamo ancora un altro tema? O mi
Ma guarda, un altro tu? Tema, io lo sarebbe un tema d'attualità veloce. Ricordiamoci che ovviamente per quanto riguarda i tamponi e i vaccini,
ecco,
non vengono a casa così, ecco, senza alcun preavviso. Ricordatevi che l'ASL, un call center dell'ASL vi chiamerà e vi darà un appuntamento nel centro vaccinale più vicino. E comunque, laddove invece, perché si tratta di persone fragili, sarete in qualche modo contattati da coloro i quali gestiscono la cura al domicilio. Quindi
se arriva uno a dire siamo qua per fare il tampone,
non
ma
lo
io
dovete
non
fare,
no, ma glielo no, facciamo lo stesso.
Non
no.
lo dovete fare entrare, dovete chiamare il 112.
Ditelo, soprattutto se chi ti sta ascoltando magari ha più sicurezza sotto questo punto di vista, a parenti magari anziani o a persone che non sono adeguatamente informate, perché questo credo sia sia un grimaldello abbastanza facile in questo periodo per farsi il tampone, il vaccino, eccetera.
Abbiamo avuto un periodo in cui ovviamente la difficoltà di fare i tamponi ovviamente aveva abbassato il livello di guardia, esatto, e quindi la criminalità si era orientata.
Non volete chiamare i carabinieri per questo, piuttosto chiamate l'ASL, chiamate il vostro medico e vi diranno la stessa cosa che dice il comandante. Però chiamare i carabinieri
è più veloce, chiamare il 112
ed è più veloce, infatti, e soprattutto conoscono le cose che sono più sospette sul territorio. Quindi quello che ha detto il comandante va detto più volte, va ribadito ancora una volta: per qualunque situazione sospetta chiamare i carabinieri, anche se fosse un falso allarme, nel caso meglio una corsa a vuoto o comunque una verifica in più. Se qualcuno suona alla porta, piuttosto che aprire, lasciatelo bollire un attimo, tanto saranno cavoli suoi. Se ha buone intenzioni può aspettare, se non ce le ha se ne vada pure, e voi intanto telefonate al 112 per fare la verifica. Dicendo: mi ha suonato uno che dice di essere dell'azienda del gas, piuttosto che di farmi l'offerta per i telefoni. Lì si saprà chi di queste persone, perché come ci diceva il capitano l'altra volta, sono tutte dichiarate le persone.
Hanno
che sono...
l'obbligo di inviare l'elenco con il personale che verrà sul territorio.
Quindi le persone che devono fare dei servizi porta a porta sono comunque note ai carabinieri come
e al comune.
Possibilità di verifica. Pubblicità, giornale radio e poi parliamo di furti. Oggi ospite il capitano Domenico Lavigna, compagnia carabinieri di Tortona, per approfondire questi aspetti di diciamo senso civico e anche per difenderci dalle situazioni più spiacevoli.
I reati sono variegati, ecco, la tipologia di reati di cui abbiamo parlato fino adesso, ecco, sono quelli che incidono di più sicuramente sulla psiche delle vittime, è quello su cui l'Arma dei Carabinieri e anche noi come Comando Provinciale dei Carabinieri di Alessandria e la Compagnia di Tortona cerchiamo di porre la maggiore attenzione. Perché? Perché ribadisco, diciamo, quando si sottrae un qualcosa ad una persona non è soltanto il valore economico che fa la differenza, ma è il valore affettivo, perché già il fatto stesso che entrano nella tua abitazione e che in qualche modo riescono ad asportare e a portare con sé quelli che sono oggetti che ci riconducono magari alla mamma, al papà defunti, oppure al matrimonio, va al di là di qualsiasi aspetto economico, ed è proprio su questo che in qualche modo vorrei porre l'attenzione anche questo pomeriggio, perché così come per le truffe, un altro fenomeno che sicuramente incide particolarmente sulla psiche umana, come dicevo prima, sono i furti in abitazione. Furti in abitazione che in qualche modo si manifestano con diverse metodologie. Ci sono, diciamo, alcuni furti e alcuni gruppi criminali che operano nella mattinata, cioè attendendo che la propria vittima esca dall'abitazione per andare magari a fare la spesa, per andare al mercato o per andare magari al lavoro, e sfruttando questo momento di mancato controllo della propria abitazione riescono ad accedervi. Su questo vorrei puntualizzare che cosa? Quello che a volte viene accertato, cioè l'assenza dell'inserimento del sistema d'allarme. Cioè, mi spiego meglio, abbiamo dei sistemi di allarme ma dimentichiamo di inserirli o non li inseriamo, e su questo voglio in qualche modo ribadire ed informare tutta la cittadinanza che l'Arma dei Carabinieri offre un servizio gratuito su questo, ecco. Cioè offre un servizio di collegamento gratuito al 112 del proprio sistema d'allarme. Come funziona? Basta esclusivamente presentarsi presso una delle stazioni carabinieri del territorio, farsi consegnare dal militare di servizio alla caserma un modulo. Questo modulo deve essere consegnato al proprio elettricista, all'installatore del sistema d'allarme, dove viene riportato sostanzialmente la tipologia di sistema d'allarme, viene riportato il numero a cui questo sistema d'allarme è collegato e i tre numeri, le tre persone reperibili in caso di allarme. Questo modulo poi dovete consegnarlo presso le nostre stazioni carabinieri e nel giro di 24 ore al massimo, verificato che tutto sia a posto, il vostro allarme sarà collegato al 112.
Io sono anche uno di quelli che a volte dice: non metto l'allarme perché così vedono che non ci sono.
Ed è sbagliato.
Ed è sbagliato.
Ed è sbagliato. In realtà proprio questo servizio che offriamo da anni e che non tutti i cittadini sanno, e ribadisco, è assolutamente gratuito, è un, diciamo, è un servizio che ci permette immediatamente di avere contezza di quello che sta succedendo presso il proprio immobile. Cioè immagina che allorquando il ladro cerca di forzare la porta finestra o la porta d'ingresso e scatta l'allarme, le prime persone che vengono informate è proprio l'operatore della centrale operativa che, appreso dell'allarme, invia immediatamente sul posto una pattuglia. Cioè è una cosa così tanto rapida. Brock,
questo vale anche per l'appartamento, dici?
Sì, perché vale sia per l'appartamento che per le aziende.
L'appartamento magari può essere più complicato perché
il servizio è gratuito ed è offerto a tutti i cittadini, sia come persone fisiche, quindi al privato cittadino presso le proprie abitazioni.
E sai cos'è che non mi, a volte, della lampadina che si accende quando c'è l'allarme inserito, e allora è come se metto il cartello: non sono in casa. Certo, poi suona l'allarme, quindi di conseguenza sono protetto su quello.
A volte, sai che cosa ci dicono i cittadini? Non lo inserisco perché non voglio dare fastidio, oppure
perché suona.
Non lo inserisco perché di fatto poi, se magari è un falso allarme, do fastidio ai carabinieri. Allora su questo vorrei spendere poche parole.
Esatto.
Sai perché? Perché in realtà il falso allarme ci permette di battere quella via, quella zona, quel quartiere che magari in quel servizio, per tutta una serie di fattori, magari non avremmo battuto, perché sarei in qualche modo sarei assolutamente ridicolo nel dirvi che
una presenza.
Ecco, ma che diciamo le pattuglie che gravitano sul territorio ovviamente hanno degli obiettivi, e quindi gli obiettivi vengono suddivisi e valutati in base a quelle che sono ovviamente degli input che ci arrivano dal territorio. Quindi il falso allarme, che per il cittadino è un fastidio, per noi non lo è.
Per esempio, quelli che dicono: non inserisco l'allarme che vado in vacanza, vado all'estero, sono lontano, e se scatta non riesco a sbloccarlo.
Ma in realtà qui bisogna organizzarsi. Piuttosto che scrivere su Facebook o su altri social network: finalmente in vacanza, con la foto, e dove vai?
E
magari
torni,
postando anche su Instagram la storia, senza poi, ecco, purtroppo comprendere che subito dopo la casa è svaligiata. Ecco, io mi organizzerei diversamente. Prima di partire direi ad una persona di fiducia che sto inserendo, se già non è fatto, il suo numero all'interno del combinatore telefonico dell'allarme, e laddove dovesse scattare mi fa la cortesia di andare e staccarlo. Ecco, questo sicuramente è un buon modo per andarsene tranquilli in vacanza e rilassarsi, senza scoprire che poi, tornando con la bellissima foto che ci siamo fatti in spiaggia, ecco, il tutto viene
dimenticato
perché abbiamo trovato la casa svaligiata.
Questo è anche un tema, comunque, speriamo per molti, di prossima attualità, visto che stiamo andando nel periodo estivo, per cui questa è un'ulteriore raccomandazione. Furti, fattispecie, i furti è più facile che avvengano.
Ecco, la raccomandazione, scusami se ti interrompo, sta anche nel ricordarsi che c'è un rispetto delle regole che ancora abbiamo, e delle regole per quanto riguarda le normative anti-Covid. Cioè, è ovviamente e fortunatamente siamo passati in zona bianca, e quindi sono cessate alcune limitazioni, direi anche finalmente, perché vuol dire che è stato fatto un lavoro importante. Non vuol dire che è finito. Non vuol dire che è passato tutto. Non dobbiamo dimenticarci quello che è successo, e non dobbiamo dimenticarci che dobbiamo mantenere alta la guardia.
Io adesso infatti mi leggo, stavo chiedendo una roba sui furti, sul fatto che sia più facile o più difficile, cioè più diffuso o meno diffuso il fatto di fare il furto con le persone in casa, piuttosto quando non ci sono. Immagino sia la seconda, la fattispecie più diffusa, e grazie al cielo anche meno pericolosa, perché quando ti entra il ladro in casa, che sei lì, può succedere, come diciamo prima di tutto. Questo invece che stai dicendo del Covid è un modo che ci permette di cambiare di cosa, di ricordare comunque che questa sera PNR sarà con il suo stand alla Aperitiviamo Tortona, la rassegna di degustazione dei produttori enogastronomici frequenti nei bar e nei locali del centro cittadino, oltre che di negozi aperti, per cui questa sera si presume ci sarà molto più movimento che nelle altre sere, quindi anche da sapere se appunto le forze dell'ordine saranno comunque presenti per qualsiasi evenienza, e ci sarà comunque da ribadire anche quel rispetto dei comportamenti, che la mascherina è meglio toglierla solo quando siamo al tavolo, stiamo consumando, e mantenere il distanziamento. Presumo che i bar abbiano delle regole, no, per quanto riguarda l'obbligo di prenotazione, anche questo.
Ti confermo che la vigilanza e il controllo rimane alto, e ovviamente nonostante siano cessate alcune limitazioni, permangono delle regole chiare e ancora in atto, che sono l'utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale. Pertanto ovviamente gli esercizi commerciali hanno l'obbligo di mantenere quelle che sono le regole previste per la somministrazione e per il, diciamo, il posizionamento della propria clientela ai tavoli.
Al tempo stesso, se ci sono assembramenti, i carabinieri, certo, i vigili urbani saranno lì a scioglierli.
Confermo.
Comunque sono situazioni che magari, sai, quando sono queste serate conviviali, l'anno scorso sono andate benissimo. Dobbiamo dire che è stato sempre tutto molto ordinato e il Covid davvero girava ai minimi termini, un po' come adesso, quindi insomma non ci sono state situazioni di pericolo. Dall'altra parte, ecco, il fatto che tu comunque ti sia legato, parlando ancora di queste raccomandazioni, non c'è il coprifuoco eccetera, non devono cadere alcune situazioni, comunque la presenza delle forze dell'ordine garantisce anche insomma la sicurezza sotto questo punto di vista.
La presenza è costante e sicuramente in questo momento storico
è stata fatta senza sminuire, perdonami capitano, senza sminuire questo, ma è stata fatta anche con quella tolleranza del caso, quando c'era il coprifuoco. Chiaro, se è la violazione del coprifuoco, prima che farti la multa eccetera facciamo una raccomandazione, via, no?
Allora diciamo che prima di tutto il rispetto delle regole va anche di pari passo con il buon senso. Che vuol dire?
Due persone,
vuol dire che, parlano, vuol dire che in realtà dire, anche qui la normativa era una normativa che ci permetteva comunque di mettere nelle condizioni al cittadino di essere adeguatamente anche informato. Il problema è che il più delle volte alcuni,
ecco, volta ci sono state anche diversi,
in più circostanze ci sono stati cittadini che ovviamente
sono
hanno
state molte, c'è stato soprattutto in alcuni fine settimana, ricordo parecchie multe, sanzioni, sì, è andata la notizia anche a minorenni, a volte era successo. Adesso così a pelle la situazione è un po' più ordinata rispetto a quando magari c'era ancora, voglio dire, c'era anche un fatto un po' trasgressivo, no? Nel volere violare il coprifuoco, che pure non è stata una regola più di tanto trasgredita. Che ci sia o non ci sia, secondo te, nel comportamento dei tortonesi ha cambiato molto? Si vedono ancora assembramenti, perché magari c'era quell'ora d'aria che aveva a volte un po' il rischio di stimolare tutti a uscire alla terza ora, ecco, causare.
Ma sai, Brox, quando tu, ovviamente, la libertà è concentrata in quella che io definivo l'ora d'aria,
alle 18 si chiude,
ovviamente un'ora d'aria, ovviamente lo dico con il massimo rispetto, perché all'epoca era assolutamente necessario mantenere e garantire quella diciamo cornice di sicurezza, quindi era giusto che le norme, chiaro, prevedessero
tutto
queste forme di limitazione. Capisci perfettamente che laddove al cittadino e particolarmente al ragazzo che era abituato a trascorrere gran parte della giornata fuori all'aria aperta, magari al bar a giocare con gli amici, digli semplicemente devi uscire per due ore, capisci che si concentra tutto in quella fascia oraria molto ristretta, e non voglio giustificarlo,
no,
ma in qualche modo si rischia l'effetto
si
contrario,
però
quello sì,
non
l'effetto,
si giustifica, ma si comprende.
L'effetto contrario è che ovviamente a volte si
sono tutti lì alla stessa,
sì,
ora, alla stessa porta. Superato quello, forse anche la situazione è diventata automaticamente più gestibile.
Ecco, manterrei molto alto, così come stiamo facendo e come fate anche voi spesso, la campagna informativa, cioè non deve passare un messaggio dove ormai è tutto passato, dove ormai non ci sono più regole. Non è così, lo ribadisco, ci sono delle regole chiare, sono poche ma devono essere chiare. Questo ci permetterà a tutti noi di vivere un'estate il più normale, speriamo possibile, e non avere sorprese a settembre quando ovviamente ritorneremo.
Abbiamo visto lo scorso anno, tu lo scorso anno forse non eri ancora in servizio.
Io sono arrivato a settembre, i primi di settembre.
Subito dopo l'estate. Però abbiamo visto lo scorso anno come davvero queste manifestazioni si siano filate in maniera ordinatissima, pur richiamando un sacco di persone. Per cui anche la socialità è possibile con qualche piccolo, perché ormai sono piccoli sacrifici, può essere mantenuta. Quindi penso che ci siano tutti i presupposti affinché da questa sera gli altri giovedì, ma in generale anche weekend eccetera, possono andare in quel solco. Poi naturalmente ognuno farà la sua parte, ci sarà chi controllerà, ci saranno i media a raccomandare ancora queste cose. Mancano pochi minuti alle 18. Io a questo punto chiuderei qui la chiacchierata di oggi. Abbiamo descritto un po' delle fattispecie di truffa, un po' di situazioni di furti. Questa intervista sarà più tardi possibile ritrovarla sul sito della radio, sui nostri social, e siccome verrai ancora a trovarci, con piacere da parte nostra, soprattutto in questa collaborazione che abbiamo avviato con l'Arma dei Carabinieri, io magari, visto che parlavamo adesso di giovani, d'accordo, le scuole si sono concluse, magari certi temi sono un po' meno di attualità, però mi piacerebbe che nelle prossime puntate raccontassi anche l'esperienza che hai fatto nei momenti con gli incontri con le scuole, con l'educazione alla legalità, perché comunque ti legavi molto all'attualità, perfino alla musica anche, no?
Sì. Cercare di coinvolgere. Guarda, l'Arma dei Carabinieri anche quest'anno, nonostante ecco, la situazione legata alla pandemia in atto, ha voluto in maniera chiara e come posso dire anche decisa continuare l'incontro con gli studenti. Io ho incontrato migliaia di studenti in modalità in DAD, come ovviamente hanno le insegnanti hanno fatto lezione, ed è stata un'esperienza bellissima. È stata un'esperienza bellissima.
Magari
su cui...
più diretta, no? Che non parlare in aula davanti a 100 ragazzi.
Ma guarda, la difficoltà alla fine si è convertita in come posso dire in nella voglia di conoscersi,
interagire
nonostante fossimo separati da uno schermo. È stata una bella esperienza, se ci sarà la possibilità.
Intanto vi do una informazione fresca appena arrivata, ovvero l'aggiornamento Covid, che non porta però novità di rilievo e nessuna nuova buona nuova, no? Si diceva una volta e va benissimo così. Sono 11 le persone residenti in città che sono affette da Covid, quindi speriamo siano sempre meno. C'è stato un buon calo già inizio settimana. In ospedale 3 pazienti positivi al Covid, 2 sono in terapia intensiva, per cui vuol dire che gli altri 5 o sono stati trasferiti o, speriamo per loro, dimessi, e l'ospedale sta tornando alla normale attività. Credo che già in questi giorni abbiano ripreso anche le attività di chirurgia per i pazienti non affetti da Covid. Bene, ringraziamo allora il capitano Domenico Lavigna.
Grazie a te Brox,
e
grazie
fra un paio di settimane
a tutti i radiosi.
Ancora piacere di passare da noi, sempre volentieri, tante cose da raccontare, anche senza necessariamente dover andare a parlare di cronaca, di attualità, ma cercando di fare anche questi aspetti comunicativi e informativi. Noi invece ci incontriamo, speriamo di vedervi questa sera. Staremo all'angolo tra Via Emilia e Via Carducci, dove c'era una volta una banca, e lì trasmetteremo in live, quindi chi non viene può comunque seguirci per Radio 96.4 oppure in streaming su radiopnr.it o sulla nostra app. Quindi inizia una serie di appuntamenti che ci vedrà impegnati fino alla fine di luglio, anche in pubblico, così diamo anche un po' più di visibilità al nostro lavoro. Tra poco, fra un quarto d'ora dopo il giornale radio, arriva la nostra Gloria Fioretti a completare il pomeriggio. Lei va avanti fino alle 8, tornata in forze dopo una settimana di forzata assenza, quindi insomma siamo tornati alla piena completezza del nostro palinsesto. Adesso c'è il giornale radio, gli ultimi aggiornamenti dal tale dal mondo, dalla redazione romana di In Blu. Da Brozza è tutto, a domani.
Numeri e prospettive della pandemia in Italia, la campagna vaccinale prosegue non senza